Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio 3 Mondo. La puntata di oggi è dedicata alla Grecia e all'Africa. Andremo prima in Grecia perché ieri migliaia di abitanti hanno scioperato e manifestato a Mitilene sull'isola di Lesbo, l'isola greca di Lesbo, una delle più colpite dal flusso dei migranti provenienti dalle sponde turche dell'Egeo. I manifestanti chiedevano al governo di risolvere il grave sovraffollamento nei campi profughi. La maggior parte dei negozi sono rimasti chiusi e bloccati anche i servizi pubblici sulle isole di Lesbo, Chio e Samo. Ci sono anche reazioni politiche in Grecia a questa manifestazione. Nello stesso tempo c'è la denuncia di Medici Senza Frontiere, che da Lesbo denuncia la Grecia nega cure essenziali a bambini gravemente malati. Parleremo di questo tra poco e poi nella seconda parte andremo in Africa, perché nelle scorse settimane sono cominciate in Senegal le riprese di Vara, una serie televisiva panafricana che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla partecipazione politica. Insomma, è una notizia che ci ha incuriosito, cercheremo di capire un po' meglio come funziona questa serie televisiva, che cosa racconta, e faremo un po' anche il punto sulla formazione delle classi dirigenti in Africa. Saluto qua in studio con me Costanza Spocci. Buongiorno Costanza.
Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori. Partiamo con due hashtag per la Grecia, Lesbo e Moria, e poi un profilo Twitter, quello di Ekatimerini, quotidiano di Atene in lingua greca e inglese, con approfondimenti sulle manifestazioni e gli scioperi di questi ultimi due giorni. E poi abbiamo anche due profili che fanno invece a che fare con la società civile dell'Africa occidentale, online e a terra, quindi sul campo, e sono Belle Citoyen e Africtivist. Africtivist è la lega dei blogger e dei cyberattivisti africani per la democrazia, e invece Belle Citoyen è un movimento di base politico in Burkina Faso che faceva parte dell'opposizione contro il presidente Blaise Compaoré, che è stato poi destituito. Allora, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono scrivere anche sui nostri profili Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo, oppure possono inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
Συλλόγων γονέων ηλεκτρών και ηλεκτρονικών σελίδων της Λέσβου. Σύλλογος Μύρνας.
Στο εξωτερικό νέων παιδιών σπουδασμένων, μεταξύ των οποίων και δύο γη μου. 30.000 περίπου οι θάνατοι, 80.000 συγγενήσεις. Τους λέω πολλά. Κατάβια πολλά.
Ecco, queste erano le voci dello sciopero di ieri a Lesbo, gli altoparlanti, gli applausi dei manifestanti. Io saluto i nostri ospiti, Tommaso Santo, capo missione di Medici Senza Frontiere in Grecia. Buongiorno Tommaso Santo.
Buongiorno a voi.
Do il benvenuto anche a Pavlos Nerantzis, giornalista di Parallaxis e coordinatore della Carta di Domeni. Buongiorno Pavlos.
Buongiorno a voi.
Allora, Tommaso Santo, questa mattina abbiamo ricevuto un comunicato proprio di Medici Senza Frontiere dedicato alla situazione di Lesbo. Può farci il punto su cosa, su quelle condizioni dei migranti che si trovano nei campi a Lesbo?
La condizione in questo momento è drammatica. Ci sono 38.000 richiedenti asilo che sono bloccati nei 5 hotspot delle isole greche, 20.000 solo a Lesbos. Ricordiamo che 6.000 dei quali sono minori e 1.000 minori non accompagnati. MSF ha lanciato una chiamata, diciamo, stamani per l'evacuazione immediata di almeno 140 bambini che hanno bisogno urgente di cure mediche specializzate. Bambini che soffrono di malattie cardiache, malattie complesse, malattie croniche come il diabete o come l'epilessia, e devono essere urgentemente trasferiti dall'isola di Lesbos.
Quindi voi chiedete, leggo nel comunicato di questa mattina, l'immediata evacuazione di tutte le persone colpite da malattie croniche e complesse, no? Dando la priorità naturalmente ai bambini.
Ovviamente, chiediamo l'evacuazione immediata di questi bambini che hanno bisogno, come ho detto, di cure mediche specializzate verso sistemazioni adeguate nella Grecia continentale. Chiediamo anche ovviamente l'assistenza sanitaria di tutti i richiedenti asilo, prevalentemente minori e le donne, e poi soprattutto chiediamo la fine delle politiche di contenimento che intrappolano queste persone nelle isole.
Ecco, Tommaso Santo, ci sono stati nuovi arrivi in queste ultime settimane, anche qualche giorno fa c'è stato un naufragio ancora con delle perdite di vite umane.
Gli arrivi non sono mai cessati, eh. Quest'anno è stato un anno dove gli arrivi sono anzi aumentati, non paragonabili ai livelli del 2015, ma gli arrivi non sono mai cessati dalla Turchia.
Ecco, oltre a voi di Medici Senza Frontiere, chi altro c'è in questi campi come organizzazioni che forniscono assistenza a questi profughi?
Beh, questo è proprio il punto più preoccupante, perché diciamo il governo greco lascia l'assistenza, soprattutto l'assistenza sanitaria, a tutte le organizzazioni non governative come Medici Senza Frontiere e a volontari. Quindi il governo è pressoché assente nel fornire servizi sanitari e tutta la risposta diciamo grava sulle organizzazioni non governative.
Ecco, c'è stato questo sciopero ieri, quali sono i rapporti tra chi vive nei campi, anche voi che li aiutate, e la popolazione locale?
Beh, ovviamente la relazione non è facilissima. Consideriamo che a Lesbos ci sono 80.000 abitanti, 20.000 20.000 richiedenti asilo, quindi è un peso ovviamente che grava anche sulla comunità. Devo dire che c'erano differenti chiamate a questo sciopero di ieri, non c'erano solo le forze diciamo anti-migranti, c'erano anche molte voci che chiedevano appunto delle condizioni migliori negli hotspot e l'evacuazione di questi giovani che non devono stare in questo hotspot, che ricordiamo che ci sono 20.000 persone in un campo che ne dovrebbe contenere 3.000.
Ecco, questo dà l'idea della situazione. Sentiamo da Costanza Sposci se ci sono dei messaggi degli ascoltatori o segnalazioni.
Al 335-5634-296 Iva ci scrive: sarebbe stato più giusto dare i 6 miliardi alla Grecia per i profughi anziché alla Turchia, che oltre ad essere una dittatura ricatta l'Europa continuamente. E poi abbiamo una segnalazione, Roberto, di un'inchiesta di Valentina Furlanetto, che è uscita sul Sole 24 Ore, che si intitola Lesbo, l'avamposto dove l'Europa chiude gli occhi sui migranti, ed è molto interessante perché secondo alcune fonti qualificate le autorità europee non intenderebbero risolvere la situazione di degrado sull'isola di Lesbos perché la ritengono un deterrente contro ulteriori arrivi. E Valentina Furlanetto ha parlato con gli abitanti dell'isola, i commercianti e soprattutto con gli albergatori degli hotel di Mitilene, ed è molto interessante, la stiamo twittando in questo momento da Radio Tremondo.
Prima di andare da Pablo Neranzis volevo un'ultima battuta da Tommaso Santo, proprio una considerazione su questo, visto che con gli arrivi continuano, insomma, queste difficili condizioni sulle isole greche a quanto pare non rappresentano un deterrente per evitare nuovi arrivi.
No, a quanto pare le persone, innanzitutto va spiegato anche che le persone stanno fuggendo da situazioni di guerra, c'è un influsso incremento, cioè ci sono stati più arrivi di più siriani, di afghani, di ragazzi iracheni che scappano da situazioni ancora più drammatiche di quelle che ci sono nelle isole. Ovviamente arrivano con la speranza, la ricerca di protezione, e rimangono bloccati svariati mesi in questi campi, questa è la realtà.
Certo che naturalmente chi fugge da una guerra non si spaventa per le condizioni anche difficili di un campo profughi. Grazie Tommaso Santo, capocommissione di Medici Senza Frontiere in Grecia. Pavlos Nerantzis, quali sono le reazioni politiche allo sciopero di ieri, e in generale come il tema dell'immigrazione sta condizionando il dibattito politico oggi in Grecia?
Ma proprio pochi minuti fa è finito a Megaro Maximou una riunione che è stata tra il ministro della migrazione Notis Mitarakis ai sindaci che sono arrivati dalle isole del mare Egeo. Allora, quello che è stato detto dal ministro, che prima ci vuole una protezione efficace dei nostri confini, dei confini greci, e secondo, ripatriare subito coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale. Ecco, io vorrei partire dallo slogan che abbiamo sentito ieri dalle isole, dove gli abitanti dicevano che rivogliamo le nostre isole, rivogliamo le nostre vite. Questo era stato lo slogan principale della protesta. E perché? Perché a mio parere si sta sviluppando un clima di xenofobia alimentato dal governo, e questo è vero. A sentire il primo ministro Mitsotakis, Kyriakos Mitsotakis, la maggioranza dei neoarrivati non sono rifugiati, bensì sono migranti, quindi dovrebbero tornare in Turchia o nei loro paesi. E poi c'è un altro fatto, c'è questo sovraffollamento dei richiedenti asilo, e basta vedere i numeri. Come dicevo, dall'inizio dell'anno sono arrivati nelle isole greche 1.464 rifugiati. Una gran parte arriva all'isola di Lesbos, basta tener conto che per il momento sono costretti a vivere lì circa 19.000 richiedenti asilo a fronte di una capacità di accoglienza di circa 3.000 persone. Se vediamo a Chios, l'isola vicina, 6.000 migranti sono stipati in strutture che possono garantire appena 1.300 posti letto. E lo stesso anche nelle altre isole. A Samos, per esempio, i migranti superano di 6 volte i posti disponibili. Ecco, di fatto c'è una situazione drammatica in queste isole, che di fatto sono anche paradiso dei turisti, per i greci, ma anche per chi altro arriva in queste isole. Allora, di fronte a questa situazione, la gente ha reagito, e ha reagito appunto chiudendo i servizi pubblici con dimostrazioni di strada, eccetera.
Ecco, Pavlos Narantzis, il governo greco di Mitsotakis potrebbe in qualche modo addirittura cadere o andare in crisi per questo tema esplosivo dei migranti?
Ma per il momento direi no. Il governo fin da settembre scorso aveva promesso la chiusura immediata dei campi profughi nelle isole e la creazione di nuove strutture chiuse, sottolineo strutture chiuse, in tutto il paese, dopo appunto sarebbero stati trasferiti i richiedenti asilo. Inoltre aveva promesso che le procedure saranno accelerate, fast track, ma da allora sono passati 4-5 mesi. Alcune centinaia di profughi, è vero, sono stati trasferiti, ma il problema rimane, perché il numero dei neoarrivati nelle isole del Mare Egeo sono maggiori. Cioè, qui basta dire che dal 2015 sono arrivati più di 1 milione di migranti profughi dalle coste della Turchia, quindi numeri direi esagerati. Nessun governo, né il governo precedente né questo attuale, può gestire da solo il problema, senza tener conto che appunto c'è anche la burocrazia, cioè i richiedenti asilo devono aspettare un anno e mezzo per avere una risposta sulle loro domande, sulle loro richieste per ottenere l'asilo.
Ecco, un'ultima domanda per una risposta rapida. Pavlos Narantzis, questa vicenda dei migranti sta anche rendendo più complicati i rapporti fra Grecia e Turchia in questo momento?
Certo, infatti sempre in questi rapporti, che sono abbastanza tesi anche negli ultimi mesi, sempre la questione profughi migranti è sull'epicentro delle discussioni, del dibattito tra le due parti, visto che la Turchia spesso, almeno così scrivono i media greci, aprono le loro coste, cioè nel senso che permettono il flusso di migranti verso le coste dell'isola del Mare Egeo.
Bene, grazie a Pavlos Narantzis per averci raccontato questa difficile situazione che riguarda la Grecia. Sono le 11:14 minuti e 31 secondi e siete all'ascolto di Radio Tremondo.
Silence, moteur,
tâton,
action.
Bianchi est convoqué par le patron de son entreprise de transport. La jeune femme a refusé de cautionner un fait de corruption. Elle est licenciée.
Eh, Bianchi, t'as comment son bureau?
Il y a le passé de Moutari qui le rattrape et je découvre sur des faits accomplis.
Ecco, avete sentito in questa clip presa da TV5 Monde un ciak, perché si faceva riferimento alle riprese, l'inizio delle riprese in Senegal di Ouara, questa serie televisiva panafricana in 8 episodi che ha lo scopo, come dicevo all'inizio, di incoraggiare la partecipazione politica dei cittadini, favorendo in particolare l'inclusione delle donne e dei giovani. Questa notizia ci ha incuriosito, l'abbiamo vista qualche giorno fa sul quotidiano francese Le Monde, che la presentava con questo titolo: una House of Cards africana per promuovere la partecipazione politica dei cittadini. Insomma, ci è venuta la curiosità di capire un po' meglio come funziona questa serie televisiva. Io saluto i nostri ospiti: Andrea De Giorgio, giornalista freelance che vive tra Mali e Senegal, ricordo il suo libro Altre Afriche, racconti di paesi sempre più vicini. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E do il benvenuto anche a Mario Giro, docente di relazioni internazionali, già viceministro degli esteri, responsabile delle relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio, ha appena pubblicato Global Africa, la nuova realtà delle migrazioni, il volto di un continente in movimento. Buongiorno Giro.
Buongiorno a voi.
Allora, io intanto mi farei raccontare da Andrea De Giorgio come funziona, come è nata questa serie televisiva Ouara.
Allora, Ouara, prima di tutto, in Bambara significa leone o fiera, insomma, animale selvatico. E questa serie è nata su iniziativa e su finanziamento dell'AFD, l'Agenzia Francese di Sviluppo, che attraverso questa serie televisiva vuole, come avete detto bene da studio, vuole cercare di aiutare e spingere la partecipazione giovanile e femminile in politica, soprattutto attraverso il voto. Diciamo che questa, già ancora prima di uscire, perché verrà diffusa, stanno finendo di girarla, verrà diffusa da TV5 Monde in Africa occidentale in esclusiva dei prossimi mesi, 8 puntate di 45 minuti, sta già facendo un po' di polemica, perché insomma, diciamo che anche soprattutto dall'uscita di questo articolo cui avete fatto riferimento voi i primi di gennaio su Le Monde Afrique, che presenta appunto questa iniziativa culturale con un finanziamento di 600.000 euro, quindi abbastanza ingente, come appunto un tentativo da parte dell'Agenzia di Sviluppo francese per aiutare la partecipazione, come se la partecipazione dei cittadina e dei giovani e delle donne quasi non ci sia o non esista in paesi come il Senegal, altri paesi dell'Africa occidentale, dove invece sappiamo benissimo che ci sono movimenti sociali di partecipazione attiva, di cittadinanza attiva, che stanno mettendo anche in difficoltà l'establishment politico, ovviamente come alternative, quindi al di fuori della politica tradizionale e al di fuori del semplice partecipazione del voto, perché sicuramente una realtà dell'Africa occidentale di oggi è che se c'è un sentimento, una partecipazione, una volontà attiva di partecipare in politica, invece le elezioni presidenziali sono caratterizzate da altissimi tassi da bassissimi percentuali di partecipazione.
Quindi ci stai dicendo, Andrea De Giorgio, che comunque c'è una società civile già abbastanza viva in Africa?
Assolutamente sì, e negli ultimi anni lo è ancora di più. Vorrei ricordare fra tutti il movimento panafricano di cittadino nato 2 anni fa proprio a Dakar in Senegal, Afriki Muninda, che significa appunto la luce dell'Africa in lingua lingala, e che è un cappello che raggruppa oltre 30 movimenti giovanili studenteschi di 30 paesi africani diversi, che si stanno, che hanno deciso di federarsi e di unire le proprie lotte
Basta vedere, purtroppo non viene intanto raccontato, soprattutto per volere della Francia, che ricordiamolo, bisogna sempre ricordarlo, in Africa occidentale è l'ex potenza coloniale che tuttora mantiene un piede, e questa operazione, dal mio modo di vedere le cose, personale,
ha un'impronta molto francese, diciamo, ecco.
Ha un'impronta molto francese, un'impronta molto neocoloniale, perché appunto anche articoli di questo tipo, in cui giustamente la giornalista di Le Monde che scrive, dice, mette anche nero su bianco che è un articolo commissionato dall'agenzia di stampa francese, che ha invitato diversi giornalisti
a visitare il set di questa serie televisiva. Volevo chiedere a Mario Giro una sua prima considerazione, cosa pensa dell'utilità di questa iniziativa che Dea si è fatto.
Sicuramente è vero che la società civile africana è molto vivace, e anche a livello politico ha un suo impatto. Basti pensare che il movimento Yonamar, cioè ne abbiamo abbastanza, è riuscito a in qualche modo non far ripresentare il presidente Ouad l'ultima volta, pur senza sostenere l'attuale presidente. Basti pensare che le Valle Citoyen in Burkina Faso, cioè la piazza sostanzialmente di giovani, è stata quella che ha permesso il cambio di regime in Burkina Faso, e tanti altri episodi di questo tipo. Dobbiamo però renderci conto di una cosa: quando noi diciamo i giovani in Africa, la società civile africana giovanile, i giovani in Africa sono il 70% della popolazione, quindi sono tutti.
Sì.
Non è come da noi, che i giovani sono una categoria ormai quasi protetta.
Sì.
Quindi è antropologicamente, sociologicamente un'altra situazione rispetto alla nostra. E gli africani parlano molto di politica, anche se sono molto convinti contemporaneamente che da una parte i sogni dei padri, il panafricanismo, il socialismo africano, peggio ancora l'afromarxismo, sono sogni tramontati, sono quindi molto più individualisti dei loro genitori, e dall'altra parte non si fidano, vivono quel doppio abbandono, cioè non si fidano delle loro classi dirigenti, esattamente come non si fidano i nostri delle loro classi dirigenti, che vedono, diciamo, incapaci di reagire ai danni della globalizzazione, che da loro sono più degli tsunami che delle erosioni. Però contemporaneamente, questa è la contraddizione della globalizzazione che vediamo, che viviamo tutti, cercano di strappare la loro parte di opportunità nella globalizzazione, un modo è anche quello di emigrare, perché la globalizzazione offre tante opportunità, almeno sembra offrire tante opportunità, c'è una classe media che cresce, eccetera eccetera. Quindi l'Africa è in pieno movimento, in piena evoluzione, molto più rapida di quello che noi crediamo, anzi vista dall'Occidente, in particolare dall'Europa, che è, diciamo, piuttosto presa dalla sindrome del declino, è un po' così arroccata su se stessa e vorrebbe che nulla cambi, dopo aver messo in moto lui l'Occidente, o lei l'Europa, la globalizzazione, adesso non vogliamo che cambi più nulla, vista dal nostro punto di vista ci sembra una minaccia, ma in realtà è tutto il mondo che è in ebollizione, in grande entusiasmo, ricerca pionieristica di avvenire e di futuro, mentre noi siamo piuttosto impauriti, chiusi, col senso del declino.
Certo, ovviamente anche la conseguenza dell'invecchiamento della certo. popolazione, no? Come dicevamo prima. Sentiamo da Costanza Spocci se ci sono messaggi, segnalazioni.
Sì, Roberto, Claudio da Verona ci ha appena scritto: a quando il controllo demografico in Africa, visto che non è un aspetto scollegato da tutto il resto? Quindi appunto pone in essere la questione demografica. E poi una segnalazione a proposito di società civile di Sopopera, perché nella TV dell'Africa occidentale in realtà è in corso una battaglia proprio tra la Francia e la Cina, da quando appunto diversi anni fa c'è Star Times che è entrata nel mercato regionale e ha tagliato di fatto il dominio di Canal Plus in Africa, nell'Africa francofona. Quindi quello che diceva Andrea De Giorgio rispetto all'AFD potrebbe anche essere, diciamo, verificabile, perché Star Times, lo ricordiamo agli ascoltatori, è una società cinese di elettronica e di media che offre dei servizi alla televisione digitale terrestre in tutta l'Africa occidentale e fornisce tecnologie e supporto per passare appunto dall'analogico al digitale, e da quando è arrivata in Africa ha registrato 100.000 abbonati in tutta l'Africa dell'Ovest, e in tutta l'Africa subsahariana ha circa 10 milioni di abbonati.
Ecco, Andrea De Giorgio, tra l'altro questa serie televisiva è anche accompagnata da una serie radiofonica, no? Spesso Andrea Bognino qua in Interferenze a Radio Tremondo ci racconta l'importanza che in Africa hanno le radio, no? Anche per favorire la partecipazione dei cittadini, sensibilizzare anche sui temi della salute, della partecipazione politica. Ecco, se non sbaglio questa serie teleradiofonica si chiama Dianché.
Assolutamente sì, cioè, è la versione radiofonica della serie TV, verrà diffusa in diverse lingue locali in modo tale che, cioè, proprio per avere la massima diffusione, perché appunto le radio comunitarie locali africane sono diffuse in tutto il territorio, soprattutto nelle zone rurali dove ancora l'accesso sia alla connessione che alla televisione, che la televisione satellitare o digitale terrestre, è molto più difficile. Quindi diciamo che la FD ha voluto garantire una massima diffusione facendole tradurre anche in Köln e in altre lingue locali. Però ancora una volta io vorrei tornare sulla situazione anche politica, sociopolitica dell'Africa occidentale oggi. Io non credo che tante persone che sono ora all'ascolto siano consapevoli e sappiano che in questo momento, per esempio, in Guinea Conakry ci sono delle manifestazioni che vanno avanti da settembre, che hanno portato diverse persone, cioè migliaia e migliaia di persone in piazza per manifestare contro la volontà del presidente Alpha Condé, che a 81 anni vuole cambiare la Costituzione per presentarsi al terzo mandato presidenziale. Quindi io ancora una volta mi sento di voler sottolineare questo aspetto, perché la Francia non vuole che queste manifestazioni, che i circa 30 morti uccisi appunto dall'esercito che sta reprimendo queste manifestazioni a Conakry, la Francia non vuole che queste cose si sappiano, così come stava dicendo giustamente Mario poco fa su altre situazioni di piazza. Il mondo oggi, e l'Africa occidentale è sicuramente uno dei posti più dinamici di questa partecipazione, il mondo oggi vive degli sconvolgimenti, dei tentativi di cambiamento, delle alternative, della ricerca delle alternative politiche che non passino solo esclusivamente dalla partecipazione elettorale, quindi andare a votare.
Ecco, grazie Andrea, io prima di chiudere volevo andare e tornare proprio da Mario Giro, che come storico esponente della comunità di Sant'Egidio, da Sant'Egidio passano continuamente leader africani. Pochi giorni fa c'era il presidente del Congo, ci sono stati i leader politici del Sud Sudan che stanno trovando un complicato accordo di pace. Ecco, come un giudizio in breve, in un minuto, sulle nuove classi dirigenti africane, dove spicca forse la figura di Abiy Ahmed, del Nobel per la pace, il premier etiopico?
Sulle nuove classi dirigenti africane bisogna fare un discorso non dissimile a quello che facciamo sulle nostre, nel senso che per esempio quello che Abiy Ahmed è sicuramente una figura nuova, ma rischia l'effetto Gorbaciov, cioè molto amato all'estero, molto meno all'interno. È vero che lui sta provando a cambiare molte cose in Etiopia, però nello stesso momento in cui lui sta cambiando si sta sgretolando l'Etiopia secondo linee, diciamo, regionali / etniche. Poi bisognerebbe discutere di cosa significa etnica, ma diciamo per semplificare. Molti adesso lo accusano all'interno di non fare nulla per evitare questo sgretolamento, anzi di averlo in qualche modo, magari non colpevolmente, accelerato. È molto complicata la situazione, perché se noi vediamo che gli stati in Occidente perdono potere di influenza sul welfare eccetera, vista la globalizzazione, figuriamoci cosa significa in Africa.
Quindi, insomma,
naturalmente c'è una vecchia generazione, come giustamente diceva prima di Giorgi, che vuole che si aggrappa al potere, un potere predatorio a tutti i costi. C'è una nuova generazione di leader, ma
con tutti diciamo i caveat del caso, perché
le incognite, ecco, certamente. Comunque certo. Diciamo, dobbiamo chiudere, Mario Giro, la conclusione sicuramente è che l'Africa è comunque resta un continente in movimento e in evoluzione. Grazie per essere stati con noi da Andrea De Giorgio e Mario Giro. Si conclude qui la puntata odierna, nella quale hanno lavorato Costanza Spocci qua in studio, Anna Maria Giordano curatrice del programma, Giulia De Luca in redazione, Costanza Confessone in regia, Marco Cristiglia alla console. È il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.